Bene, ci siamo. Siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà. Marco Piccari e Stefanin Pallomeni. Siamo in netto ritardo e ci scusiamo. Oggi abbiamo avuto ci siamo allungati in vari blocchi. Vabbè, capite, discussioni, allungati. Approfondimenti, sì. Continui. Allora, ce n'è un altro che vogliamo fare e ringrazio entrambi per la presenza. Intanto vado a dare il buon pomeriggio a Luca Serafini. Ciao Luca, ciao, ben Luca. Trovato.
Ciao, buongiorno.
Ben trovato. Insieme a noi trovo anche Dario Donato. Ciao Dario, ben trovato anche a te.
Ciao Marco, un saluto a te e al grande amico Luca. Parterre de roi.
Sì, ho voluto proprio mettervi insieme, insieme a Stefano Impallomeni qui in questa parte di trasmissione.
Ciao Dario.
Allora, io voglio chiedere a tutte e due, perché insomma siete molto dentro la materia, riguardante a quello che è successo insomma su San Siro, il Consiglio Comunale che dà il via libera alla vendita di San Siro, Inter e Milan, passo storico, abbiamo letto anche i comunicati delle società, insomma, che hanno accolto con grande entusiasmo questa diciamo, situazione, e volevo un attimo capirne di più con voi. Abbiamo letto anche le prossime tappe, quali saranno, eccetera. E aspetti positivi o negativi quali sono? Lo chiedo a voi che conoscete molto bene tutta la situazione. Luca, parto da te.
Va bene, l'aspetto negativo è certamente dover rinunciare a San Siro, che abbiamo vissuto, frequentato e goduto per tutti questi decenni e che è diventato un tempio del calcio mondiale. Ma io durante il lockdown, fra le tante altre cose, mi lessi anche le recensioni di avvocati, di geometri, di ingegneri, di architetti, e San Siro purtroppo non è una struttura rinnovabile, è una struttura che nel tempo avrebbe comunque dovuto essere abbattuta prima o poi. Non è, contrariamente a quello che ha detto sempre Vittorio Sgarbi e sostenuto da altre persone, un'opera d'arte, ahimè, perché le opere d'arte non sono gli impianti sportivi, a meno che non fossero quelli delle Olimpiadi greche, ma lo dimostra il fatto che gli inglesi e gli spagnoli non si sono fermati nel ricostruire Wembley, Anfield Road, White Park Lane, Santiago Bernabéu, il Camp Nou. Sono impianti sportivi che purtroppo l'usura rende poi alla fine necessità di rinnovarli. È molto più complicata la storia che ha portato invece in particolare il Milan più dell'Inter a rinunciare al suo impianto da solo, perché questa era la strategia e l'obiettivo del fondo Elliott, in particolare nel momento in cui chiamò Red Bull Cardinale, perché sono state spese decine di milioni a San Donato. Io conosco, frequento, ascolto spesso la persona che ha venduto il terreno di San Donato al Milan. La storia è particolare, ma non è questa la sede per raccontarla, e che è rimasto in ballo ed è rimasto non mica tanto col cerino in mano, perché è diventata una persona ricca, però è milanista e quindi sognava che il suo impianto fosse lì. Milano è l'unica città del mondo che ha due squadre che hanno vinto 10 Coppe dei Campioni, non ce n'è un'altra che con due squadre, naturalmente, quindi neanche a Madrid abbia vinto le Coppe dei Campioni, che sono obbligate per la miopia, per la politica, per la burocrazia ad avere uno stadio solo in due. Ma sono stati persi 5 anni e adesso vedremo che come la risolveranno, perché sai, qui il problema è che devi costruire uno stadio mentre c'è anche quell'altro, perché certo. Non so, a Madrid quando hanno rifatto il Santiago Bernabéu o il Camp Nou, cioè, le squadre giocavano, c'era una squadra sola che giocava, quindi 3-4 partite al mese, sì. Qui si tratta di lavorare un giorno sì e tre no, con due squadre che devono giocare lì, però questo è un problema successivo. A me dispiace tantissimo, ma Milano aveva bisogno di uno
stadio, di questa svolta, certo,
e
certo.
Secondo me di uno stadio per uno, ma questo, come ho detto, non è possibile.
Allora, sentite, si unisce a noi, così sentiamo anche il suo pensiero, e lo ringraziamo, Ugo Conti, che è collegato con noi, lo ringraziamo tanto. Ciao Ugo, però... ben trovato. C'è Luca Serafini, Dario Donato e Stefano Impallomeni qui con me, che stiamo così ritornando su questa svolta che è accaduta a Milano in chiave San Siro e che riguarda entrambe le squadre. Ben trovato Ugo.
Buongiorno,
arrivo subito da te, voglio sentire anche Dario che cosa ne pensa e un pensiero anche di Stefano in questo, perché è una, come diciamo prima, un momento importante, no? Dario, tu che hai trattato spesso, no? Avete trattato spesso a Mediaset questa situazione, voglio sentire un tuo pensiero.
Ma guarda, dipende qual è la domanda, gli aspetti negativi o positivi bisognerebbe capire per chi, per la politica, per la città oppure per le squadre. Per le squadre sono le vere vincitrici della situazione, senza alcuna ombra di dubbio. Si è arrivati dopo 6 anni di lentezza politica, di finte, di dribbling, a una cosa che sostanzialmente era già scritta. Io mi compiaccio del fatto che Luca conosca chi ha venduto i terreni al Milan per fare un ipoteo, all'Inter per fare un ipotetico stadio fuori casa, ma non esiste fuori città Milano un'infrastruttura che possa portare 70-80 mila persone alla volta per 2 ore in un unico posto, non ci sono arterie, non c'è niente, quindi quella è semplicemente stata, secondo me, una boutade senza mai controprova pratica, che giustamente ha messo pressione alla politica. La politica ha giustamente ceduto, nel senso che è vero che Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio all'avanguardia, sono perfettamente d'accordo sul fatto che dovessero averne uno a testa. Mi farei delle domande sulla consistenza economica dei due club, nel senso che arrivano da 10 anni in cui sono passate diverse proprietà e non hanno certamente dimostrato di essere né il Real Madrid, né tantomeno il Manchester City, né tantomeno la squadra di Cristiano Ronaldo. Quindi quello è un'altra grande verità. Ora avranno la possibilità di costruire un nuovo impianto, vedremo chi arriverà a Rogito e come ci arriverà. E per quel che riguarda i club è certamente una vittoria, per quel che riguarda la politica più in generale, beh, insomma, penso che le scene che si sono viste abbiano parlato abbastanza da sole. Qui c'è una sinistra che è riuscita a far passare sostanzialmente la delibera con l'astensione di un partito, con una giunta di sinistra, con l'opposizione invece che si è schierata nettamente contro per la parte che poteva avere. Ecco, per i tifosi io probabilmente farei un'altra domanda. Alla fine per i tifosi che cosa cambierà? E per rispondere a questo, senza voler per forza provocare, andrei a vedermi quando emanarono i primi abbonamenti allo Juventus Stadium, quanto costavano e quanto costano 10 anni dopo. Quella è la risposta su che cosa succederà al ceto medio del tifoso, perché un conto è raccontare che lo champagnino ti fa aumentare i ricavi commerciali sulla pelle di chi vuol pagare lo champagnino, un conto invece è quando da qui ai prossimi 7, 8, 10 anni gli abbonamenti per le persone che vanno in curva o a vedere oggi la partita al secondo anello arancione diventeranno 6-7 volte. Ed è probabile che diventi così semplicemente perché chi investe vuole ritornare dell'investimento nel più breve tempo possibile. Quindi quello è la terza parte che non si considera, ma che prima o poi, di cui prima o poi qualcuno si accorgerà.
Stefano, vengo anche da te, qui stanno arrivando già messaggi, cioè, visti i prezzi altissimi dello stadio vecchissimo da buttare giù nel nuovo stadio, basterà un finanziamento per riuscire a vedere una partita?
Ma è difficile aggiungere altro dopo le parole di Luca e Dario. Io credo che Milano, sia Milano che Inter, ma anche voglio dire proprio tutto il popolo milanese, abbia la cultura giusta, corretta, per poi dopo anche accettare questo cambiamento. Certamente passo da bradipo della politica, insomma, non mi sembra una novità, la burocrazia altrettanto, però insomma c'è soddisfazione da parte dei due club, c'è curiosità di capire, insomma, all'atto, a Rogito, chi apporrà le firme, se ci sarà, insomma, una convivenza anche sotto questo, no?
Chi sarà?
Questa comproprietà.
Chi sarà?
E altro non c'è da aspettare, insomma, c'è da curarsi che poi, ecco, la cultura sportiva di Milano possa fare la differenza in questo senso. Insomma, è una città molto attiva, molto vivace, diciamo, è il polmone finanziario e economico del nostro paese, e credo che, concludo, possano salutare con grande soddisfazione i club. Insomma, è una grande opportunità e credo che sia lunga gittata, 6-7 anni di lavoro, insomma, più o meno. Pronto per gli europei, io mi auguro che il Milano ci sia, insomma, sarebbe clamoroso non presenza di Milano, e quindi credo che sia un'occasione ghiotta per i proprietari dei club per fare, ecco,
Poi bisogna vedere chi saranno i proprietari tra qualche anno del club.
Quello è un altro punto interrogativo. Certo. No, però se metti le firme adesso devi mantenere gli impegni. Io credo che sia una grande occasione.
Grande occasione.
Perché c'è sempre un affare, no?
Certo. Ugo Conti, voglio sentire anche il pensiero di chi, insomma, dell'appassionato che ha vissuto questo stadio. Come diceva Luca, è comunque un peccato, però insomma bisogna anche guardare in faccia i cambiamenti, no Ugo?
Sì, però guarda, ormai nella vita abbiamo capito che veramente ci può far tutto, basta impegnarsi, basta essere onesti e basta lavorare sodo. Io non capisco perché è come decidere di buttare giù il Colosseo e farlo a Madonna di Campiglio. Non è la stessa cosa. San Siro è nato lì, non vedo il motivo, anche perché poi nel caso in cui dovessero abbandonare lo stadio come credo succederà, cosa succederà in quell'area, cosa succederà nello stadio, diventerà un ricovero di vecchi o di extracomunitari. Io non capisco perché...
Lì però viene una parte dello stadio, mi sembra che rimane, no? Ci fanno un museo, rimane. Eccetera.
Rimane.
Rimane, mi dice, ecco, confermo anche Dario, ho letto questo, insomma.
Sì, però i problemi burocratici, cioè quando hanno fatto delle alte a Torino, sono accorti dopo qualche anno di aver fatto uno stadio pessimo, l'hanno ributtato giù e l'hanno rifatto che non se ne è accorto nessuno. Però hanno rifatto uno stadio come si vede. Non vedo il motivo per cui non si riesca a ristrutturare, a ributtare giù San Siro e rifarlo nella stessa posizione.
Nella stessa zona, tu dici. Tu avresti optato per questa soluzione.
Credo che lo Torino, Ugo, ci sia una concessione di 99 anni, credo, non è che di proprietà.
Condannare nel 90.
C'è anche un altro aspetto.
Perché è stata una cosa pessima e vergognosa. Il bello stadio del mondo. Il terzo anello ha rovinato tutto lo stadio. Questa è già la prima condanna che faccio. E non vedo il motivo per cui non si possa buttare giù lo stadio e rifarlo completamente.
Nello stesso... Aspetta, c'era Dario che voleva aggiungere una cosa proprio su questo, mi sembra, Dario, che avevi... con Stefano stava...
La Juventus ha avuto un'agevolazione, il fatto che il nuovo stadio sorge sulle fondamenta del vecchio, esatto. Per una questione architettonica sono stati facilitati su San Siro, però ha risposto prima Luca giustamente, cioè Milan e Inter un'alternativa dove andare a giocare per 3 anni, 4 anni, non ce l'hanno, non sono né Real Madrid né il Barcellona, quindi non è mai stata presa in ipotesi l'idea di ristrutturare San Siro proprio per il fatto che le società sarebbe stata l'opzione migliore per tutti. Il problema è che ristrutturare non avrebbe poi nemmeno garantito la possibilità di comprare gli spazi contigui, che sono poi quelli che verranno riservati agli spazi commerciali, agli hotel, piuttosto che alle sedi dei club, piuttosto che ad altre facilities, come le chiamano gli inglesi. Qui dovete sapere che di 192 o 197 milioni complessivi San Siro ne vale più o meno un terzo, è stato pagato un terzo, tutto il resto è il costo che i club comprano per avere i parcheggi, e cioè l'area ampia, molto grande, che sta a fianco, su cui potranno fare normale tutto quello che vorranno. Dico l'ultima cosa, ma io non voglio per forza essere romantico, chi mi conosce o chi mi segue sa che io abito e in questo momento sto guardando San Siro, abito a 25 metri, non è certamente il Colosseo. Il tema semplicemente è che è stata data la possibilità di costruire un nuovo stadio eccetera senza un progetto, perché a oggi che cosa si sa? I titoli dei giornali sono che Norman Foster, uno dei più grandi architetti del mondo, costruirà il nuovo San Siro. Benissimo, Norman Foster, sapete Stefano e Marco quando è nato?
No. Non ammetto la mia ignoranza.
Nel 1935, ora io gli voglio bene a Norman Foster, è anche un baronetto.
Ah, io pensavo però, 85, invece sono...
No,
un
nel 1935, a 90 anni, ora con tutto il bene che gli vogliamo, naturalmente già mi fa abbastanza sorridere che abbia una visione futurista, ma sicuramente ce l'avrà. Detto questo, non esiste nemmeno un progetto a oggi su carta di che cosa verrà fatto, cioè siamo bene o male alle idee. E di fronte alle idee, voglio dire, è giusto anche...
È molto critico, questo, Dario.
E poi concludo l'altro côté che quello invece cittadino, non solamente quello sportivo, si interroghi dicendo ma che cosa si farà? Dovete sapere che bisogna essere giustamente garantisti, ma Milano è una città che negli ultimi mesi qualche indagine sulle costruzioni in deroga ce le ha avute. Ora, dato che il track record non è dei migliori, sembrerebbe, poi ripeto, bisogna, le indagini sono ancora in corso eccetera, ma qualche problema c'è stato. Se l'assessorato all'urbanistica è stato commissariato, giustamente i cittadini dicono che cosa verrà fatto lì, e la risposta a oggi, la risposta sulla carta, un disegnino non c'è, tutto lì.
Luca, vuoi chiudere tu?
Sì, guarda, sai, poi dopo ognuno su questo tema può avere la sua opinione. Io per esempio nel 2025, quando due aeroporti su tre di Milano venduti da decenni, sono uno in provincia di Varese, uno in provincia di Bergamo, credo che lo stadio a San Donato non sarebbe mai stato un problema. Nel momento in cui tu fai uno stadio lì, io tra l'altro ho parlato anche qualche volta col sindaco, è una costruzione che avrebbe avuto un 30% di introiti di marketing in più, perché è uno dei rarissimi impianti che si vedono dalle tangenziali. Normalmente gli stadi sono cittadini, e tra l'altro la tangenziale di Milano, la est, è una delle più battute forse d'Europa, comunque sicuramente d'Italia. Al di là di questo, e bisogna andare anche un po' avanti, oramai l'agglomerato di Milano è parte integrante con le società, con i mezzi raggiungibili, ma si sarebbe superato. Ma giustamente, come dice Dario, se adesso tu compri San Siro e non hai il progetto, figurati se facevi lo stadio a San Donato e non avevi la metro. Ma questo è un malvezzo italiano, non è una questione strutturale. Non voglio tirare in mezzo il ponte di Messina, ma io quando parlo con i siciliani dello stadio di Messina mi dicono: se questo portasse le linee ferrate per esempio da Messina a Palermo, delle autostrade migliori in Sicilia eccetera, ben venga, ci vorrebbero gli assessori. Ma ripeto, siamo in Italia, quindi non è... e oltretutto Sala, che non è, oltre ad essere un sindaco secondo me molto modesto e mediocre, non è neanche fortunato, anziché avere a che fare in questi anni con Berlusconi e Moratti, ha dovuto avere a che fare con due fondi stranieri,
pure questo.
Certamente non li hanno agevolato.
Infatti, mi incuriosiva quando prima Dario diceva chi si presenterà a Rogito, insomma pure lì bisogna...
È una bella domanda.
No, perché prima un ascoltatore... No, prima vi dico, un ascoltatore me l'ha fatta facile, ma ci delle norme, dice: ma no, guarda che stai tirando fuori un problema che non esiste, c'è il diritto commerciale, quindi va boom, ha buttato lì due cose, vabbè, io alzo le mani, se dite questo attenderò con fiducia quello che sarà.
Ma guarda, se posso permettermi 5 secondi, non mi stupirebbe se una volta rogitato tra un mese le società o una delle due passassero di mano nell'arco di breve tempo. È evidente che la possibilità di costruire è un asset patrimoniale molto importante, e quindi per il mestiere proprio che fanno i fondi, qui non c'è nulla di polemico, i fondi di investimento fanno questo, comprano asset distressed, cioè in difficoltà, e rivendono dopo averli ristrutturati. In questo caso la ristrutturazione è perfetta, uno perché l'Inter è arrivata in finale di Champions League e comunque compete ai massimi livelli ormai da 4-5 anni, il Milan è in una fase, diciamo, di risollevamento temporaneo, perlomeno in campionato, con lo stadio potrebbero vendere con una plusvalenza molto più che dignitosa, quindi non mi stupirebbe nulla da qui al prossimo anno.
Poi dici, Stefano, perché siamo indietro con gli stadi? Noi qui a Roma ormai viviamo di progetti visti.
Avete quello dei marmi?
Sì, sì, progetti visti, vabbè, comunque, lasciamo stare.
Il Flaminio sepolto, umiliato.
Esatto, il Flaminio umiliato, svilito. Bravissimo, al centro della città, in una zona bellissima.
Straordinaria,
una cosa indecente proprio. Non so, Dario, se tu hai avuto possibilità di vederlo, ma noi abbiamo fatto all'epoca, mi ricordo, un po' di servizi, ed è una cosa, adesso è ancora peggio rispetto a 10 anni fa. Vabbè, comunque, andiamo avanti.
Povero Costantino Rossi, che di stadi in Italia ne ha fatti e rifatti 5, viveva di quello, oggi sarebbe morto di fame, perché in Italia si può fare tutto.
È vero, è verissimo, Luca, è verissimo. Vi sto per salutare così, però voglio chiedere a Ugo Conti, questa vittoria del Milan, te la chiedo, Ugo, proprio da tifoso, è un messaggio scudetto?
No, beh, non esageriamo, però sicuramente ho visto delle cose che non vedevo da un po' di tempo. Ho visto dei giocatori ho visto un impegno, un campo dove si guardavano in faccia e si passavano la palla, che poi è la base del calcio, che per vincere, che per giocare bene bisogna passarsi la palla, hai capito? Forse perché non c'era Leao e allora per quello gira una
cosa. Carina, questa è una cosa che abbiamo...
Questa è una puntata di...
No, no, è una cosa che abbiamo tirato fuori anche io e Stefano il giorno dopo, quindi mi fa piacere che un tifoso pure lo possa dire. Con tutto il rispetto per Leao, che rimane un giocatore importante.
Cioè, non scherziamo.
Facciamo una battuta,
però,
ci sta.
Però il campo ha detto questa cosa.
Cioè, non diciamo che il Milan è sbocciato, è diventata squadra senza Leao. Poi adesso vedremo Leao che cosa...
Esatto, aspettiamo Leao.
Che leva sarà per in futuro per il Milan.
La missione di Allegri è adesso rilanciare anche Leao.
Beh, direi, altrimenti lo scudetto non lo vince.
Leao è una soluzione,
no,
non è un problema.
Il fondo a rilanciare Leao.
Dicevi, Luca, scusa?
Leao è sempre solo una soluzione, non è mai un problema.
Certo.
Assolutamente. Va bene. Io vi ringrazio veramente per essere stati con noi. Grazie, grazie a Ugo Conti, a Luca Serafini e a Dario Donato. Un abbraccio. Grazie veramente, insomma non è semplice, vedi,
no,
tutte le cose qui in Italia, ha ragione Luca, dice si fanno tante cose, quando si va a mettere le mani agli stadi è una roba pazzesca, guarda, noi qui adesso a parte
però
tutto...
Però già è un passo in avanti che possono avere, possono, in vendita lo possono acquistare.
Speriamo, insomma, speriamo che possano cominciare, insomma, siamo fiduciosi. Io mi ricordo qui a Roma, uno dei primi a parlare dello stadio che voleva fare qui a Roma era Dino Viola, ti ricordi, no?
40 anni.
Quanti anni sono passati? Eravamo ragazzini, posso
41 dire. Anni forse, 42. Ha portato anche il plastico.
Sì, ti ricordo, però pure lì.
Poi ce ne sono stati tanti altri che hanno portato il
plastico. Sì, i plastici qui ne abbiamo visti.
Quanti
io, alcuni sono andati anche proprio in una conferenza a vederlo, bellissimo. Sì, sì, un pranzo ci fecero, caro Stefano, mamma mia, una roba pazzesca. Mi ricordo quello
passati
della Roma.
15 anni.
Quello della Roma che presentarono al vecchio, cos'era, dove hanno fatto il film?
La febbre
da a Torri. Ricordo un pranzo, una roba bellissima.
E sembrava quasi fatta.
Una roba, sì, sì, sì. Pure lì, niente. Va bene, break, tra poco.